Ci stiamo occupando del problema del realismo scientifico. Nella precedente puntata abbiamo osservato che il realismo scientifico è una tesi circa i fini della scienza, quindi appartiene a una disciplina che potremmo chiamare assiologia della scienza. Non tanto il realismo scientifico, bensì la disputa sul realismo scientifico che vede confrontarsi diversi tipi di realisti e diversi tipi di antirealisti. Abbiamo anche rilevato che il realismo scientifico, il nocciolo del realismo scientifico, condiviso più o meno da tutte le versioni del realismo, è costituito da tre ingredienti. Il primo è il realismo metafisico, di cui ci siamo già occupati e che sostanzialmente è la tesi che esistono delle realtà indipendenti dalle nostre menti, là fuori, nel mondo esterno, e che queste realtà includono anche le entità teoriche, inosservabili, postulate dalle scienze mature. Gli altri due ingredienti del realismo scientifico sono il realismo semantico e il realismo epistemico. La tesi del realismo semantico può essere così formulata, e siamo tutti con gli occhi concentrati sulla slide numero 143. I termini che compaiono in un enunciato si riferiscono a cose e proprietà del mondo esterno, cosicché saranno i fatti del mondo esterno a determinare se un enunciato è vero o falso. Questa affermazione, succinta definizione del realismo semantico che trovate in rosso, grassetto, come al solito, perché è molto importante, significa che i realisti semantici accettano la cosiddetta teoria corrispondentistica della verità, secondo la quale un enunciato è vero se corrisponde ai fatti, falso se non vi corrisponde. I realisti scientifici applicano la teoria corrispondentistica della verità anche alle ipotesi teoriche formulate nella scienza. Infatti, secondo i realisti, il valore di verità di tali ipotesi dipende solo da come è fatto il mondo. Bene, avendo letto queste succinte ma chiarissime e perspicue definizioni, qualche commento non è fuori luogo. Innanzitutto, la tesi del realismo semantico enunciata nella slide 143, come vedete, comprende due concetti filosofici. Uno è quello di riferimento e l'altro è quello di valore di verità. I termini come elettrone o anche corvo non sono né veri né falsi. I termini non hanno un valore di verità, hanno un riferimento, cioè possono riferirsi o no, oppure no, a oggetti del mondo esterno. Per esempio, quark probabilmente si riferisce a un oggetto del mondo esterno. Dico probabilmente perché non siamo ancora sicuri che la teoria dei quark sia vera. Cappuccetto rosso si riferisce a qualcosa, ma non è un oggetto del mondo esterno, è un oggetto finzionale, un oggetto di finzione, ipotizzato nelle favole su Cappuccetto Rosso. E proprio perché gli enunciati che compaiono, i termini che compaiono in un enunciato si riferiscono a cose e proprietà del mondo esterno, beh, saranno i fatti del mondo esterno a determinare se un enunciato è vero o falso. Se dico che un protone è composto da tre quark, il fatto che, visto che diamo per assodato che i quark esistono, e quindi la parola quark si riferisce a entità del mondo esterno, che protone, i protoni esistono, cioè che la parola protone si riferisce a entità del mondo esterno. In che condizioni sarà vero che un protone è composto da tre quark? E in che condizioni sarà falso questo enunciato? Questo dipende dai fatti del mondo esterno, non dipende dalla nostra fantasia o dalla nostra finzione. Se io invece dico che il lupo mangiò la nonna, il lupo di Cappuccetto Rosso mangiò la nonna, poiché Cappuccetto Rosso e la nonna di Cappuccetto Rosso non indicano fatti del mondo esterno, Il valore di verità di questa frase andrà interpretato in un'altra maniera. Non saranno i fatti del mondo esterno a rendere vera questa frase, ma la favola, la versione originale della favola. Se io ti dico che il lupo cominciò a pettinare i lunghi capelli bianchi della nonna di Cappuccetto Rosso, beh, il bambino si arrabbia molto. Mio nipotino mi picchiava con dei pugni in testa e diceva non è vero. Cosa intendeva dire? Che non era vero nel mondo reale? No, che non era vero nella versione autentica della favola. Dunque qui noi stiamo parlando di riferimento al mondo esterno e di verità o falsità determinata da ciò che accade nel mondo esterno. Per quanto riguarda invece la teoria corrispondentistica della verità, un enunciato è vero se corrisponde ai fatti, falso se non vi corrisponde, tutti capiscono bene questa espressione, anche se è un po' generica, un po' imprecisa, questo corrisponde, comunque si chiama così. Questa teoria è stata formulata per la prima volta in modo chiaro, perspicuo, meglio di questo, da chi? Da Aristotele, sempre lui, il quale disse: è vero dire di ciò che è, e di ciò che non è, che non è. Lascio a voi completare la frase con: è falso dire di ciò che è. La completo io? Va bene, la completo io, a grande richiesta. È falso dire di ciò che è, che non è, e di ciò che non è, che è. Bene, questo mantra aristotelico, sempre molto meglio di Om, di Osho e altre sciocchezze buddhanate buddiste, ci permette di abbandonare il realismo semantico e passare così al realismo epistemico. Come dice la parola episteme, conoscenza, il realismo epistemico non ha a che fare con quello che c'è là fuori, il realismo metafisico, né con le condizioni di verità di un enunciato teorico, no. Il realismo epistemico ha a che fare con la nostra possibilità di conoscere la realtà fisica, la realtà di cui parlano in generale le teorie scientifiche. Ed ecco allora la meravigliosa definizione di pagina 145. Che dice: siamo in grado di conoscere, sia pure in modo fallibile. Aggiungiamo sempre o molte volte, spesso, questa definizione, questa precisazione, perché la conoscenza per noi moderni, per noi contemporanei, per noi che veniamo dopo David Hume, non va mai o quasi mai, quasi, perché poi potremmo parlare della conoscenza matematica. Non va quasi mai identificata con la conoscenza certa, è fallibile, o perché è probabile, o perché è falsificabile. Bene, siamo in grado di conoscere, sia pure in modo fallibile, la verità sul dominio di eventi, osservabili o no, di cui parla la scienza. La scienza parla di un dominio di eventi che non riguarda solo le cose che vediamo e palpiamo con mano, come il tavolo solido e duro su cui sto appoggiando i miei pugnetti ora, ma anche della nuvola di elettroni che spiega il comportamento del tavolo duro. Parla anche di cose che non vediamo, almeno molte scienze parlano di questo. E non solo la fisica. Pensiamo a tutto l'ambaradan della teoria freudiana, l'es, l'inconscio, la rimozione, la resistenza. Ma chi le ha mai viste? Sono entità teoriche che però servono a spiegare le nevrosi, le psicosi e così via. Tutte le scienze sono piene di roba di questo genere e il realismo epistemico è la tesi secondo la quale siamo in grado di conoscere, sia pure in modo fallibile come sempre, di conoscere la verità, di conoscere come stanno le cose sul dominio di eventi di cui parla la scienza. Ciò significa che abbiamo buone ragioni per credere. Buone ragioni per credere, non ho detto che siamo certi che, ho detto che abbiamo buone ragioni per credere. Cosa? Che la maggior parte delle entità teoriche postulate dalle nostre migliori ipotesi teoriche esistano davvero. Ho detto la maggior parte perché non accade che tutte le entità teoriche postulate nella scienza esistano davvero. Per esempio, prima dell'attuale termodinamica statistica, della teoria cinetica dei gas, la teoria del calore era basata sul concetto di flogisto, un fluido sottile che portava in giro il calore passando da un oggetto all'altro. Noi sappiamo che il flogisto non esiste, che il termine flogisto non ha riferimento e che quindi le teorie sul flogisto sono stricto sensu false. Per quello ho detto la maggior parte delle entità teoriche postulate. Gli atomi esistono, sono convinto che esistono, ci giocherei molto sull'esistenza degli atomi, scommetterei molto sull'esistenza degli atomi, però anche lì molto, ma non una cifra infinita, non scommetterei la mia vita. C'è sempre qualche possibilità di errore, però noi abbiamo buone ragioni per credere, per esempio, che gli atomi esistano. Crediamo anche che tali ipotesi, che parlano di queste entità teoriche, siano vere, o almeno approssimativamente vere, direbbe Popper, verosimili. Vedete, attenuo il concetto di conoscere con buone ragioni per credere, attenuo la certezza sostituendola con una conoscenza fallibile, e attenuo, per così dire, anche la verità, sostituendola in questa espressione con la verità approssimata. Bene, se un epistemologo non accetta uno o due o tutti e tre gli ingredienti del realismo, che sono poi gli ingredienti minimi, che è il minimo comune denominatore di qualunque realismo, beh, allora è un antirealista. E va dunque impiccato all'albero più alto del cortile. Beh, non mettiamola giù così drammaticamente, ma come avete intuito, chi vi parla è un coriaceo realista. Vediamo però alcune forme interessanti di antirealismo che pongono una sfida anche ai realisti. Siamo sulla slide 146. Le diverse forme di antirealismo sviluppate nell'ultimo secolo sono caratterizzate dal rifiuto di almeno una delle tre tesi realiste appena illustrate. Per esempio, alcuni antirealisti rifiutano il realismo semantico, cioè la tesi che il valore di verità delle ipotesi scientifiche sia determinato dai fatti del mondo esterno. A questa specie di antirealisti appartengono il sociologo della scienza francese Bruno Latour e gli inglesi Steve Woolgar e David Bloor, tutti e tre piuttosto famosi. Sicuramente Latour è il più impegnato politicamente e Bloor era, credo sia forse ancora più famoso, Woolgar un po' meno. Comunque ce ne sono anche altri, questi sono i tre principali. La forma di antirealismo semantico sviluppata da Latour e Woolgar in quello che è diventato una specie di bestseller, non so se l'hanno letto, ma è stato molto comprato, e si chiama Vita di laboratorio, traduco dall'inglese, La costruzione sociale dei fatti scientifici, ormai è un libro di 40 anni fa, del 79, e questa roba va sotto il nome di costruttivismo sociale. Può richiamare un libro che gli psicologi conoscono bene, anche molti filosofi hanno studiato, che è La costruzione sociale della realtà, di due tipi che lo hanno pubblicato per le edizioni del Mulino, non chiedetemi il cognome ora, ma se cercate, mettete tra virgolette La costruzione sociale della realtà, capite, la trovate attraverso il web. E dunque vi è un grande numero di studiosi e filosofi, da Nietzsche agli psicologi della conoscenza, ai sociologi della conoscenza, i quali pensano che il nostro modo di vedere la realtà sia socialmente determinato. Ma dicendo così, sto traducendo le loro posizioni nel mio modo di vedere, che è ancora realista, perché dico, loro pensano che il nostro modo di vedere la realtà sia socialmente determinato. Forse sarebbe più opportuno dire che i costruttivisti sociali pensano che non esista una realtà indipendente dalle nostre menti, o per così dire dalle menti sociali, perché non è la mente individuale qui che viene chiamata in causa, quanto piuttosto la mente sociale, la mente del singolo in relazione con la società intera. Quindi Latour e Woolgar si vestono da antropologi, mettono un camice bianco dell'antropologo e entrano nei laboratori scientifici, dove trovano altre persone col camice bianco, quindi non so come si vestono in realtà, ma forse anche loro col camice bianco. Si mescolano agli scienziati e studiano gli scienziati come se fossero una particolare tribù. Fanno delle osservazioni sul campo e si chiedono come lavora la mente degli scienziati, come arriva a decidere che esistono gli atomi. E notate che per loro è una decisione, è una pratica sociale la creazione degli atomi, ma non in quanto uno crea la pallina atomo davvero nel laboratorio, ma crea una realtà mentale dell'atomo che poi diventa per lui la vera realtà. Scusate il bisticcio, scusate le imprecisioni, ma il mio linguaggio probabilmente è infetto di realismo. Ora, Latour e Woolgar analizzano le pratiche quotidiane dei ricercatori in un laboratorio scientifico con lo stesso metodo con cui gli antropologi studiano le tribù primitive. Essi sostengono che la tribù degli scienziati di laboratorio non studia la natura, perché non c'è alcuna natura in sé al di fuori delle nostre menti, ma solo i fenomeni osservati in condizioni artificiali, quelle del laboratorio, da loro stessi prodotte. E qui ci fermiamo.